Buongiorno agli ascoltatori di Radio Trescenza, sono Pier Giorgio Di Freddi e per questa settimana condurrò questa trasmissione. È un grande piacere per me, anzitutto, essere da questa parte della console, dopo essere stato per tante volte dall'altra parte. Non è un colpo di Stato, è semplicemente un gentile invito che gli amici della radio mi hanno fatto e io ho cercato di accettarlo chiedendo loro di dedicare questa settimana a Charles Darwin. C'è un motivo, ovviamente, tutti voi lo saprete, la scorsa settimana, il 12 febbraio, è stato l'anniversario della sua nascita, 1809-2009, 200 anni dalla nascita di questo grande scienziato che ha cambiato la storia del pensiero scientifico e in particolare la storia della biologia. Quest'anno poi in particolare c'è addirittura un secondo anniversario che è il 150enario della pubblicazione del suo capolavoro, L'origine delle specie, che cadrà a novembre. Quindi un anno praticamente scandito nel secondo e nel penultimo mese da questi due anniversari. E allora questa settimana, la settimana immediatamente successiva alla ricorrenza del suo bicentenario, della nascita, abbiamo pensato di intervistare ogni giorno un protagonista della biologia o qualcuno che se n'è interessato direttamente, che la vive professionalmente, per farci raccontare aspetti diversi, sfaccettature di quest'uomo anzitutto, ma soprattutto della sua opera, perché poi è quello che importa nella scienza, non tanto chi la fa, ma che cosa viene fatto. E questa mattina, per aprire questo ciclo di interviste, abbiamo con noi Gilberto Corbellini, che è storico della medicina, è un professore all'Università di Roma La Sapienza. Anzitutto, buongiorno Corbellini.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Eccoci qua, grazie a lei anzitutto per aver accettato. Allora, vogliamo cominciare a parlare della persona di Darwin, perché in questa lunga vita e nella sua copiosa produzione scientifica, naturalmente ci sono fatti aneddoti e soprattutto aspetti che potrebbero interessare.
Sì, forse è il caso di ricordare che Charles Darwin, come ha detto Ernst Mayr, sarebbe stato uno scienziato, un naturalista importantissimo, anche se non avesse elaborato o concepito la teoria dell'evoluzione. Insomma, i suoi primi contributi, le sue prime osservazioni naturalistiche datano a quando lui aveva 20 anni e poi ha continuato a lavorare, a pubblicare decine e decine di lavori, libri in cui ha contribuito agli sviluppi della geologia, della botanica, allo studio della variazione delle piante. Negli animali, insomma, è stato un grandissimo scienziato, un grandissimo naturalista, è stata una persona interessante anche dal punto di vista della sua storia, della sua biografia, perché ha cominciato con una personalità particolarmente esuberante, se così vogliamo dire, molto molto incerto, continuamente alla ricerca di una identità e poi via via che la sua biografia, le sue caratteristiche, anche il suo temperamento è evoluto, è diventato un individuo particolarmente metodico, abbastanza, come dire, insofferente dei contesti sociali, si è chiuso nella sua casa dove ha continuato a lavorare, a studiare, vedendo pochissime persone, insomma. Quindi è un personaggio indubbiamente interessante, interessante anche per la metodologia, per l'approccio. Insomma, noi non dobbiamo dimenticare che Darwin ha avuto un'educazione non solo di carattere, come dire, naturalistico, ma che durante gli anni in cui ha studiato a Cambridge per diventare un pastore, ha studiato a fondo la filosofia, ha studiato Locke, ha studiato Hume, ha studiato la teologia, insomma è stata una persona che ha studiato Herschel, Yule, quindi tutti i dibattiti anche metodologici sulla scienza, su quale doveva essere il modo migliore per sviluppare e approfondire lo statuto delle scienze naturali nella metà dell'Ottocento, quindi un personaggio che effettivamente è riuscito a raccogliere nella sua opera, nei suoi testi, tutto il dibattito, tutto il respiro profondo che aveva il dibattito filosofico intorno alla scienza e tutti gli aspetti anche metodologici della ricerca naturalistica a metà Ottocento.
Sì, lei ha citato le opere di Darwin oltre quelle evoluzionistiche. In effetti, scorrendo la lista delle sue pubblicazioni, si scoprono libri sugli argomenti più svariati, dalle orchidee, per esempio, ai cirripedi, ai lombrichi e l'humus delle piante. Quindi, effettivamente, questa affermazione di Meyer che Darwin sarebbe stato un grande anche senza l'evoluzionismo, naturalmente rimane in piedi. Però è per questa teoria dell'evoluzionismo, naturalmente, che noi lo ricordiamo, anzi, è una parola che ormai è entrata assolutamente nel nostro linguaggio. Ho notato che ad esempio lei, quando descriveva il suo passaggio caratteriale da com'era prima del viaggio attorno al mondo a dopo, dice il suo carattere si è evoluto. Esatto. E allora ecco, possiamo dire qualche cosa più di specifico? In che cosa consiste effettivamente questa teoria dell'evoluzione e soprattutto qual è l'argomento principale che Darwin introdusse? Perché non è stato ovviamente il primo evoluzionista, se lui rimane forse un motivo c'è.
Ma il motivo, a seconda degli storici o esperti di evoluzione, di evoluzionismo con cui lei parlerà, qualcuno le dirà un diverso contributo forse di Darwin all'impianto evoluzionistico, perché effettivamente la ricostruzione anche del suo pensiero varia a seconda, insomma, se si vuole mettere l'accento su alcuni aspetti piuttosto che su altri della sua elaborazione teorica. Ecco, quello che forse possiamo dire, mettendo insieme insomma tutti gli approcci e tutte le indagini che sono state fatte, è che lui non ha certamente scoperto o inventato la lotta per l'esistenza e probabilmente nemmeno l'idea in generale di selezione. Quello che lui ha certamente capito per primo e unico, per primo, e poi insomma gli altri l'hanno sviluppato e hanno costruito insomma sulla sua capacità di organizzare una solida teoria dell'evoluzione, è il concetto che le variazioni, che la variabilità è un dato reale, non è un dato diciamo secondario quando si osserva la natura. Cioè, il pensiero biologico prima di lui, come diceva Smail, era un pensiero tipologico essenzialista, cioè non era solo che le specie esistevano perché le aveva create Dio sin dall'inizio, ma anche quelli che non tiravano in ballo Dio comunque ritenevano che le specie fossero in qualche modo l'incarnazione di una forma preesistente e che la variabilità che si osservava negli individui in natura fosse la conseguenza del fatto che questi modelli ideali, quando si incarnavano nella materia, assumevano delle imperfezioni. Darwin dice per primo e capisce per primo che no, non è così, sono le imperfezioni, le individualità, le caratteristiche, la variabilità, l'eterogeneità, la realtà, ed è come conseguenza di questa eterogeneità che poi si determina appunto la lotta per l'esistenza, si determina il fatto che alcuni con alcune caratteristiche lasciano una progenie maggiore rispetto ad altri perché queste caratteristiche li avvantaggiano a seconda dell'ambiente in cui si trovano, e poi quando avremo con Mendel una buona, adeguata, Mendel e Weismann, una buona, adeguata teoria dell'ereditarietà, ecco che avremo la teoria dell'evoluzione nella sua completezza, perché riusciremo anche a spiegare in che modo queste caratteristiche, diciamo, possono essere effettivamente trasmesse da una generazione successiva, da una generazione all'altra, e quindi determinare il cambiamento adattativo delle popolazioni in natura.
Questa faccenda delle variazioni, naturalmente, non è un po' l'uovo di Colombo? Forse leggendo l'origine delle specie, alla fine si vede veramente, come spesso succede nella scienza, che le idee innovatrici sono poi le idee di coloro che possono guardare alla natura e al mondo che ci circonda semplicemente con occhi spassionati. Perché in fondo il fatto che i figli, per esempio, assomiglino ai genitori, ma che non siano delle coppie conformi, lo sanno tutti i genitori, anche a volte con loro dispiacere, no? Il primo capitolo dell'origine delle specie è proprio dedicato a far vedere come la selezione naturale, la selezione artificiale, esatto, posta in essere dai coltivatori e dagli allevatori, giochi proprio su queste esperienze. Quindi c'è questo aspetto nella scienza di, da una parte forse di serendipità, ma dall'altra parte proprio anche di scoprire quello che in fondo è sotto i nostri occhi.
Ma io credo che se si guarda, se si legge, lei ha notato già giustamente che il primo capitolo dell'Origine delle specie si intitola La variazione in condizioni di domesticazione, e c'è un sottocapitolo che si intitola selezione metodica e inconscia. Ora, Darwin ha riflettuto enormemente, discutendo, guardando, osservando non solo i processi di domesticazione e i modi attraverso cui gli allevatori creavano le diverse varietà, cioè tiravano fuori, diciamo, dalla variabilità le diverse razze di piccioni piuttosto che di cani, ma ha anche osservato, diciamo, che il processo non era necessariamente conscio, che c'erano dei processi addirittura in cui l'allevatore nemmeno intenzionalmente, che ne so, riusciva a ottenere la coda del piccione a forma di pavone, insomma, cose di questo genere. Ma c'era un elemento in qualche modo di variabilità che catturava la sua attenzione senza che lui magari nemmeno se ne accorgesse, e poi piano piano questo elemento veniva ad essere selezionato attraverso un processo che effettivamente per Darwin è stato un modello. Non dimentichiamo che Darwin ha usato fino alla sesta edizione, se non ricordo male, dell'Origine delle Specie, una metafora quando parlava o esemplificava l'azione della selezione naturale. Lui la antropomorfizzava, cioè diceva: per capire come funziona la selezione naturale, immaginate un essere infinitamente saggio che dispone le risorse in modo tale da darne un po' più di qua, un po' meno di là, e poi vedrete che viene fuori la lotta per l'esistenza della selezione naturale. Nella sesta edizione Darwin, che ovviamente era una persona che rifletteva a lungo anche sulle conseguenze del suo modo di comunicare, sull'impatto che questo avrebbe avuto in chi lo leggeva, elimina la metafora antropomorfica ed equipara la selezione naturale alla teoria della gravitazione e al modello delle affinità elettive in chimica. Quindi è anche una sua presa decisa, diciamo, di posizione riguardo lo statuto epistemologico della teoria dell'evoluzione.
Ecco, dopo questa prima parte ci fermiamo per un momento per sentire un brano musicale che è Unattainable, eseguito da Little Joy. Però prima vi voglio ricordare il nostro numero di SMS 335-56-34296 per chi ci vuole far avere delle osservazioni. Only when the goal is unattainable do I start. Like I'm losing myself, and this deep secret that hasn't come out yet is buried down deep with the rest. I can't coerce you into this one. Jealousy lay all your spells to bed. I'll choose unload instead. If only songs were sung to guide the doubtful ones beyond the rough, where not as much is good. Eccoci ritornati a Radio 3 Scienza, stiamo parlando di Darwin col professor Corbellini dell'Università di Roma. Abbiamo dato il nostro numero di SMS, che ricordo 335-56-34296, e già qualcuno ne è arrivato. A proposito di evoluzione, abbiamo citato prima in maniera metaforica il fatto che Darwin fosse partito con un carattere di un certo genere e poi nel corso della sua vita si fosse evoluto in un uomo differente. È arrivato un SMS che evidentemente è mandato mandato da qualche conoscente o amico del professor Corbellini, che dice certo che Gilberto è la dimostrazione che partendo da un ITIS statale si può arrivare molto in alto. Quindi anche lei ha avuto un'evoluzione. Prima che vi risponda, volevo dire, confessare, anzi, fare l'outing io stesso. Anch'io ho studiato in un istituto per geometri e poi sono diventato un matematico, adesso addirittura conduttore di Radio 3 Scienze per una settimana. Quindi effettivamente anche noi abbiamo le nostre evoluzioni nella nostra vita, è vero o no?
Beh sì, per fortuna è così, insomma, e per fortuna le evoluzioni poi avvengono curiosamente, se avremo modo ne parleremo, perché il nostro cervello è un sistema darwiniano.
Ecco, bisogna dire una cosa, anzitutto, che spesso viene frainteso questo fatto dell'evoluzione come se fosse una freccia che va verso il meglio. Ora, nel nostro caso sicuramente è così, ma non è detto che lo sia in generale, no? La sopravvivenza del più adatto non è necessariamente la sopravvivenza del migliore.
No, non è, diciamo che dal punto di vista dell'evoluzione, come si suol dire, non c'è una necessità nel fatto che noi evolviamo o diciamo gli individui, le specie biologiche cambino migliorando le loro condizioni, le loro caratteristiche, e per esempio per noi non è dato come una necessità che migliorino per esempio le nostre condizioni di salute. Immagino che lei si volesse intendere questo. Tra l'altro questa era un'ossessione, ricordiamolo, anche di Charles Darwin, perché noi troviamo nei suoi testi continui riferimenti e osservazioni e studi legati alle malattie, non solo perché lui aveva cominciato come medico ma aveva poi abbandonato rapidamente la carriera, ma soprattutto perché, avendo sposato una cugina, lui era terrorizzato dall'idea che i suoi figli fossero portatori di qualche tara ereditaria, e quindi li guardava anche pensando che forse aveva fatto un errore, insomma, con questo matrimonio tra cugini. E allora guardava costantemente, continuamente, in tutti i testi anche di patologia, osservava e guardava le malattie, cercando di coglierne sia la loro variabilità sia la loro ereditarietà. E da questo punto di vista devo dire che io lo considero come uno dei primi ad aver capito che appunto le malattie cambiano in rapporto al contesto, e soprattutto che dal punto di vista del vantaggio riproduttivo, del vantaggio che un individuo può avere o meno, il fatto che sia portatore di una particolare caratteristica, tra virgolette, patologica, è del tutto irrilevante dal punto di vista dell'evoluzione.
Ecco, lei sta parlando appunto di collegamenti fra l'evoluzione e la medicina. Bisogna ricordare che lei ha scritto un libro che è tratto dalle Lezioni Italiane, pubblicato dalla Terza, che si intitola appunto così: Medicina basata sull'evoluzione. Ecco, ci può dire qualcosa magari di più specifico in questo campo?
La medicina basata sull'evoluzione è un'intuizione in qualche modo che vi siano dei rapporti tra evoluzione e malattia. L'aveva capito benissimo Darwin, e noi troviamo, visto che stiamo parlando di lui, troviamo già nel suo diario di viaggio, quando lui si ferma a Sydney e osserva le condizioni sanitarie degli aborigeni australiani, delle osservazioni molto interessanti in cui lui dice in buona sostanza: guardate queste persone, che come cambia il loro contesto, il loro modo di vita, immediatamente vanno incontro a una sorta di degenerazione patologica. E poi ultimamente diversi biologi evoluzionisti hanno cominciato a far notare, insomma, che l'idea, i presupposti su cui si basa larga parte della ricerca e dell'impostazione della medicina, per cui insomma noi in qualche modo quando ci ammaliamo viviamo un'esperienza legata al fatto che si determina un difetto in una macchina che più o meno dovrebbe invece essere perfetta, invece noi non siamo delle macchine perfette, proprio perché noi siamo il prodotto dell'evoluzione biologica, siamo carichi di imperfezioni, a partire dal fatto che l'80% degli uomini, delle persone, insomma, soprattutto nel mondo occidentale, soffrono prima o poi del mal di schiena, quindi la nostra colonna vertebrale, tutta la nostra struttura biomeccanica in qualche modo, proprio perché l'acquisizione della postura eretta è avvenuta attraverso un rimaneggiamento di strutture che erano più adeguate per camminare a quattro zampe, È un sistema imperfetto, così come è un sistema perfetto il sistema di replicazione cellulare, e per questo in molte condizioni si sviluppa il cancro, ma poi soprattutto questo sistema diventa imperfetto dal momento in cui cambia l'ambiente in cui ci si trova a vivere. Insomma, noi, la nostra fisiologia, il nostro genoma, la nostra anatomia sono adattati alla savana del Pleistocene, e noi oggi viviamo in un ambiente che è completamente cambiato. L'agricoltura è un'invenzione di 10.000 anni fa, e noi effettivamente non siamo adattati, non siamo stati adattati ad affrontare queste situazioni. Le riusciamo a affrontare fortunatamente con la cultura, quando ce la lasciano sviluppare in tutte le sue caratteristiche più avanzate, in particolare per quanto riguarda la scienza.
Ecco, stanno fioccando gli sms, di uno possiamo facilmente tener conto, perché ci dice: caro conduttore, Darwin era inglese, e allora perché pronunciare il suo cognome alla tedesca? Facciamo venia, naturalmente, d'ora in poi parleremo di Charles Darwin, ed è di questo che stiamo parlando. Però gli altri sms invece entrano direttamente nel vivo della questione. Uno accenna a ciò che lei ha detto poco fa, cioè ci chiede qual è il ruolo delle evoluzione culturale, praticamente, e in particolare con l'ingegneria genetica possiamo dire di esserci sostituiti all'evoluzione naturale? Forse possiamo rispondere su questo.
Ma non ci siamo sostituiti, nel senso che comunque sia riusciamo a fare quello che abbiamo fatto da sempre con l'ingegneria genetica, nel senso che prima noi parlavamo delle procedure di allevamento, insomma, da quando abbiamo inventato l'agricoltura e quindi abbiamo cominciato ad allevare gli animali e le piante, facciamo delle modificazioni, facciamo della selezione artificiale, quindi con l'ingegneria genetica noi possiamo fare diverse cose, possiamo appunto produrre animali e piante con caratteristiche desiderate, possiamo con l'ingegneria genetica tra l'altro evitare o prevenire o come dire, correggere dei difetti che noi abbiamo acquisito come conseguenza del fatto che siamo il prodotto della selezione naturale.
Un altro degli sms ci collega poi tra l'altro con il nostro prossimo ospite che introdurremo tra poco, è il seguente. Ci dice: ma la teoria di Darwin oggi, ha delle basi scientifiche certe? E se è così, perché in tanti continuano ancora a negarla?
Ma insomma, mi sembra che farsi queste domande vuol dire poi sostanzialmente ascoltare certe sirene che confondono un dibattito sulle implicazioni o su alcune presunte conseguenze culturali che può avere una spiegazione evolutiva dell'origine dell'uomo con la natura, la struttura teorica, le prove empiriche sperimentali di questa stessa teoria. Insomma, io credo che basterebbe andare a guardare appunto nelle librerie e vedere quanti manuali di biologia evoluzionistica esistono, ne esistono più o meno quanti di fisica, di chimica, di botanica, di biologia molecolare, eccetera. La biologia evoluzionistica, la teoria dell'evoluzione, ha delle basi scientifiche solidissime. Quando poi noi vogliamo confonderla e trasportarla in un dibattito politico e quindi giocare su alcune incertezze incertezze che riguardano comunque qualsiasi teoria scientifica, perché le teorie scientifiche sono sempre in costante progresso, questo è un altro tipo di discorso.
Bene, allora ringraziamo il professor Corbellini che è stato con noi. Vi ricordo il suo libro Medicina basata sull'evoluzione di La Terza del 2007. Uno degli sms che ci è arrivato orora, in parte ironico, dice che lo stato del Kansas ha abolito per legge l'evoluzione della specie, e da questo Salman Rushdie ha dedotto che ciò prova come l'evoluzione possa anche tornare indietro. Allora per ora ci fermiamo un momento e sentiamo un nuovo brano musicale che No Man Can Find the War, eseguito da Tim Buckley.
Photographs of guns and flames scarlet skull and distant game, bayonet hand, jungle grin. Nightmares dreamed by bleeding men, lookouts tremble on the shore. No man can find the war. Tape recorders echo scream, orders fly like bullet stream. Drums and cannons laugh aloud. Whistles come from ashen shroud. Leaders damn the world and roar. But no man can find the war. War across the sea, is the war behind the sky? Have you each and all gone blind? Is the war inside your mind? Humans weep at human death. All the talkers lose their breath. Movies paint a chaos tale. Singers see and poets wail. All the world knows the score. But no man can find the war. But no man can find the war.
Radio Trescenza, stiamo parlando di Darwin, come faremo per tutta la settimana. Io sono Pier Giorgio Di Freddi, lo dico non per ricordarvelo, ma perché uno degli SMS dice: povero Di Freddi imbrigliato nelle responsabilità aziendali, ci piacevi di più come Gian Burrasca. Ma prima o poi tornerò a fare Gian Burrasca. Per ora invece stiamo intervistando in tutta questa settimana esponenti del pensiero scientifico che da varie angolature ci permettono di affrontare aspetti differenti dell'opera di Darwin. Abbiamo sentito prima professor Gilberto Corbellini e adesso invece abbiamo in studio con noi Nicola Nosengo, che è un giornalista scientifico e che ha appena pubblicato insieme a Daniela Cipolloni un libro dal titolo curioso, perché si intitola Compagno Darwin, l'evoluzione è di destra o di sinistra, pubblicato da Sironi. Allora Nosengo, come mai questo titolo che è effettivamente intrigante?
Allora, prima di tutto buongiorno e buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori. Il titolo vuole alludere a una cosa, a come la teoria di Darwin, che diciamolo subito a scanso di equivoci, in quanto teoria scientifica di per sé naturalmente non è né di destra né di sinistra, quella citazione del sottotitolo noi l'abbiamo ripresa pari pari da Giorgio Gaber e da quella famosa canzone dove derideva la tendenza ad attribuire a destra e a sinistra le cose più improbabili, dal pacchetto di Marlboro alla doccia o al bagno nella vasca. Ecco, la teoria dell'evoluzione naturalmente non è di per sé né di destra né di sinistra, ma di fatto vediamo che da 150 anni, forse proprio per la sua straordinaria capacità di ridisegnare il posto dell'uomo nel mondo, viene tirata per la giacca dalla politica, dal pensiero politico, da una parte e dall'altra. E in qualche modo, forse anche questo, da un lato contribuisce a rendere così difficoltosa tuttora la sua completa accettazione, ma dall'altro forse è anche una testimonianza appunto del suo straordinario valore, oltre che scientifico, anche filosofico.
Anzitutto potremmo parlare del titolo stesso, cioè Compagno d'Armi, ma si sa che c'è stato un mito quasi su supposte relazioni, addirittura dediche date oppure ricevute
quasi omonimo
col re dei compagni, naturalmente. Quali sono, qual è la verità, diciamo così, dei fatti nel rapporto fra Darwin da una parte e Marx dall'altra?
Karl Marx, che era ovviamente un lettore vorace, lesse l'Origine delle specie mentre lavorava al Capitale, lo lesse con grande interesse, tant'è vero che lasciò nelle sue lettere una frase molto spesso citata che dice più o meno: il lavoro di Darwin serve molto bene ai miei scopi, perché trova nella storia naturale una base per la mia idea della lotta di classe. Ci fu una corrispondenza tra i due. Karl Marx scrisse una lettera di complimenti a Darwin e gli inviò anche più tardi una copia del Capitale, del primo volume del Capitale. Darwin, come al suo solito, rispose con grande cortesia e rispose più o meno: vorrei essere più degno di ricevere questo libro, che probabilmente vuol dire sostanzialmente che non riuscì ad andare oltre i primi capitoli. Nacque effettivamente una sorta di piccola leggenda metropolitana che vorrebbe che Marx avesse voluto dedicare il Capitale a Charles Darwin e che questi abbia rifiutato la dedica. In realtà è un'altra la dedica che Darwin rifiutò, ovvero è quella di Edward Aveling, un attivista politico di parte socialista, che effettivamente propose a Charles di citarlo all'inizio di un suo pamphlet politico, in cui avrebbe messo in luce, diciamo, alcune interpretazioni un po' troppo disinvolte della teoria della selezione della specie in chiave sociale. Darwin, che non ci teneva troppo a essere, diciamo, letto in chiave così semplicistica, inviò effettivamente una cortese lettera di rifiuto. Il problema è che questo Edward Aveling era il genero di Karl Marx, di cui aveva sposato la figlia, e dopo la morte di Karl Marx fu anche a lungo il custode dei suoi archivi. E così quella lettera fu ritrovata molti anni dopo negli archivi della famiglia Marx. Iniziava semplicemente con un Dear Sir, caro signore, senza il nome, e per lungo tempo fu interpretata dagli storici come un rifiuto rivolto a Karl Marx, quando invece era appunto per suo genero.
Ecco, andiamo invece sul sottotitolo del suo libro, perché a me sembra che l'evoluzione sia di destra che di sinistra, a seconda appunto di come diceva lei, si vuole tirarla per la giacchetta. Incominciamo ad esempio dalle parti della teoria dell'evoluzionismo che potrebbero essere considerate di destra, in particolare forse alcune conseguenze che non discendono necessariamente o logicamente dalla teoria stessa, che hanno a che fare col darwinismo sociale.
Eh sì, è proprio questa la parte che, diciamo, del lavoro di Darwin che ha più nel corso della storia stuzzicato il pensiero di destra. Prima, se vogliamo, in forma molto strumentale, ingenua, il darwinismo sociale è appunto una tendenza intellettuale nata tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, che interpretava la struttura sociale e anche i rapporti tra le diverse culture, tra le diverse razze, come un frutto della selezione naturale se stesse, e quindi in qualche modo i rapporti di potere esistenti come giustificati dalla selezione naturale. Insomma, chi comanda, chi sta al vertice della scala sociale, ci sta perché se lo è meritato. Tuttavia, in forme più raffinate e in forme anche scientificamente più fondate, quel tipo di interpretazione è tornata più volte nella storia, e tant'è vero che è stata spesso osteggiata con molta decisione anche all'interno della comunità scientifica, proprio da chi invece si riconosceva un'altra parte. Un esempio molto famoso è quello della sociobiologia, la teoria proposta a metà degli anni 70 dal biologo americano Edward Wilson, che proponeva proprio di leggere, a partire dagli insetti sociali, ma per arrivare fino all'uomo, le nostre strutture sociali, i nostri comportamenti sociali, in buona parte come il prodotto della selezione naturale.
E per quanto riguarda invece l'evoluzione di sinistra, posso immaginare che naturalmente ci siano i collegamenti con la religione, ovviamente col fatto che Darwin in qualche modo ha smantellato la necessità di dover introdurre l'azione diretta di un creatore per spiegare l'origine delle specie, ma probabilmente c'è anche qualcosa di più.
Beh, sì, questo naturalmente è l'elemento fondamentale. Darwin viene spesso associato nella storiografia della scienza a Galileo, per come entrambi hanno in qualche modo riposizionato l'essere umano, hanno ridotto l'importanza di autorità consolidate, in particolare di quella della Chiesa, sottraendo, nel caso di Darwin, la creazione alla lettura letterale della Bibbia. E questo naturalmente ha costituito terreno fertile per le interpretazioni di sinistra, fin in realtà immediatamente da dopo l'uscita del libro. Non dimentichiamo che uno dei migliori amici di Darwin, Huxley, che fu anche uno dei primi recensori dell'origine delle specie, in una famosa recensione definì il libro un fucile Whitworth nell'arsenale del liberalismo, a significare appunto che questa teoria, che proponeva un meccanismo del tutto indipendente da un intervento divino per disegnare il mondo, di fatto liberava in qualche modo l'essere umano da secoli di controllo della Chiesa.
Ricordiamo che Huxley è stato addirittura l'inventore della parola agnosticismo, che oggi viene usata comunemente anche un po' in contrapposizione o come aspetto complementare dell'ateismo, e che Darwin poi in realtà per tutta la sua vita si definì al massimo appunto un agnostico e non un ateista,
certo.
Mi sembra un ateo, no? Mi sembra.
Certo, assolutamente. Ma ripeto, questo potenziale di lettura di sinistra di Darwin vive tuttora, nel senso che tuttora di fatto Darwin appare un po' l'epigono, il difensore l'incarnazione di una lettura scientifica, naturalistica della realtà, che è in fondo quella che sta dietro tuttora, adesso senza voler entrare in argomenti molto caldi e anche molto attuali, sta tuttora dietro a molte battaglie politiche che poi si concentrano sui temi del controllo del corpo, dei problemi biomedici e bioetici, dall'aborto a fine vita, eccetera, eccetera. Non è un caso che in anni recenti, molto spesso nelle stesse dichiarazioni dei politici, in particolare degli Stati Uniti, ma sempre più spesso anche in Italia, spesso la contestazione più o meno velata del pensiero darwiniano vada a braccetto con prese di posizioni molto forti sui temi bioetici più rilevanti.
Purtroppo il tempo è tiranno, sono arrivati molti altri messaggi, in particolare che ci chiedevano sui tentativi in Italia di modificare la presenza della teoria dell'evoluzione sui libri di testo scolastici, ma purtroppo temo che per quest'oggi abbiamo terminato appunto il nostro tempo. Io ringrazio Nicola Nosengo, che ha pubblicato insieme a Daniela Cipolloni questo libro Compagno Darwin, l'evoluzione è di destra o di sinistra, da Sironi, che è appena uscito.